Benvenuto o bentornato su Radio IT e bentornato a Primo Bonacina, amministratore di PBS, Primo Bonacina Services, che è con noi per l'episodio numero 64 di CEO Advisor, il podcast di cui è protagonista. Per una dozzina di minuti, più o meno e come di consueto, Primo ci regalerà spunti di management concreti e fattivi. Buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio IT.
Allora, Primo, oggi parliamo di startup. E quando se ne parla, la mente corre alla Silicon Valley, a ragazzi pieni di entusiasmo, animati dalla voglia di cambiare il mondo con la tecnologia più innovativa o con servizi che ancora nessuno immagina. Ma andiamo alla radice e chiediamoci cosa sia una startup. È un'azienda innovativa? È un'azienda qualsiasi nei suoi primi anni di vita? È un gruppetto di nerd con velleità imprenditoriali? Lascio a te la risposta.
Allora, la domanda è ben posta e sicuramente dobbiamo distinguere tra startup innovativa e startup in generale. In senso stretto, se prendiamo proprio la definizione, anche per così dire i sensi di legge, per startup innovativa si intende un'azienda neonata che miri a sviluppare un business di tipo nuovo, quindi non ancora esistente o comunque non ancora diffuso o comunque con una sua qualche carica di innovatività e, se possibile, ripetibile e scalabile, appunto per poter diventare un'azienda che poi cresce, che emerge dal banale essere startup a un'azienda più consolidata. Se invece diciamo solo startup, quindi togliamo l'aggettivo innovativa, allora basta pensare a un'azienda qualunque che muove i suoi primi passi, quindi non deve essere necessariamente innovativa, o quantomeno la sua quota di innovazione può essere anche modesta e nulla. Però attenzione, innovazione ci pensa sempre alla tecnologia, un nuovo algoritmo che altro, però la differenza la deve fare un qualche vantaggio che l'azienda ha, quindi l'azienda nasce per fare qualcosa e per fare qualcosa deve avere un qualche vantaggio, altrimenti è una fotocopia di un'altra che esiste. Per esempio, non so, se sei l'unico gelataio in piazza o del quartiere, hai comunque un vantaggio. Hai un vantaggio geografico e puoi servire al meglio il tuo mercato geografico. O magari sei la pizzeria più economica, quindi vantaggio di prezzo. Puoi avere dei prodotti innovativi appunto basati su nuovi brevetti, quindi un vantaggio tecnologico. Oppure ancora, come molte fanno, poter beneficiare di un network di relazioni portato in dote dai fondatori. Stiamo parlando del classico vantaggio commerciale, tipico, no? Quando delle aziende magari si dividono perché i vari soci vanno ognuno per la loro strada, ognuno porta con sé un suo network di relazioni e qual è il vantaggio? È un vantaggio commerciale, quindi vediamo tanti tipi di startup, ognuno caratterizzati da tanti tipi di vantaggi.
Ok, chiarissimo. Però lasciamo da parte un attimo la Silicon Valley, stiamo all'Italia, che ovviamente ci riguarda molto più da vicino. Tu hai un'idea di quante siano le startup innovative nel nostro paese?
Allora, secondo il più recente report trimestrale che ho visto, in questo momento è record di startup innovative sul territorio italiano. Sono tra le 14 e le 15.000, che è il numero più alto di sempre. In realtà il report mostra anche un incremento del loro cosiddetto valore medio della produzione, di fatto il fatturato, che è pari a circa 210-220 mila euro, in crescita rispetto ai 170 mila del trimestre precedente. E quindi la produzione complessiva di queste aziende ammonta a oltre 2 miliardi di euro, più 700 milioni rispetto al report precedente. Un commento qui: da un lato si tratta di aziende comunque assolutamente modeste, perché un'azienda che fa 200 mila euro di fatturato, uno potrebbe dire d'accordo, è una startup, magari fa delle cose anche piccole ancora che devono crescere, però chiaramente non dico rispetto alle grandi aziende, ma anche rispetto alle medie aziende, un'azienda da 200 mila euro è comunque oggettivamente un'azienda microscopica. Diciamo che anche l'aggregato 2 miliardi di euro suona grosso, effettivamente è grosso, però chiaramente polverizzato in 14-15 mila aziende. Insomma, numeri interessanti, però numeri ancora relativamente piccoli se disaggregati.
Beh, si tratta comunque di cifre importanti e peraltro rivelano un dinamismo che non viene quasi mai associato all'Italia. Ma ti chiedo nello specifico, aprire una startup è un'attività complicata?
Appunto, questo è un po' secondo me il cuore del nostro ragionamento di oggi, perché quando c'è da aprire una startup, quando si parte con una nuova avventura, quando si crea una realtà che si spera possa essere profittevole in tempi ragionevoli, c'è insomma un intreccio di compiti. Cosa? Bisogna fare un sacco di cose, trovare fornitori e partner, rispondere ai clienti, gestire processi, tecnologia, avere un contratto di affitto se hai un ufficio, avere dei dipendenti che devi portare a bordo, devi pagare degli stipendi, quindi avere dei cedolini, devi fare delle iniziative di marketing, devi procurare dei capitali, insomma c'è veramente tantissimo, tantissimo da fare. E qual è il rischio? Che presi tra queste mille incombenze, per i fondatori è facile distrarsi, diciamo ci sentiamo molto molto attivi, dobbiamo fare un milione di cose, ok, però non è detto che facendo un milione di cose la startup abbia successo, e quindi il concentrarsi sulle parti fondamentali è però un modo davvero utile per andare avanti. Per esempio potremmo decidere di lavorare sodo per migliorare il logo, certamente il logo è importante, no? Avere un'immagine grafica bella, o magari vogliamo avere più partner e più fornitori, oppure i nostri termini di servizio devono essere ben disegnati da degli avvocati, e quindi se abbiamo i migliori avvocati sicuramente avremo i termini di servizio migliori. Insomma c'è un sacco di roba da fare, però tutte queste cose sono necessarie ma non sono sufficienti. Serve un logo bello? Certo. Serve l'avvocato giusto? Certo. Non si può iniziare senza di loro, ma non fanno la differenza. Non c'è nessun cliente che compra perché è l'avvocato migliore o il logo migliore. Non c'è un vero comportamento e cambiamento tangibile. E ogni nuovo progetto deve creare un cambiamento, altrimenti fallisce. Ecco, qual è il rischio? E l'ho visto anch'io, dovendo anch'io aprire una startup, e ovviamente ne sono ben consapevole. Spesso trascorriamo il nostro tempo concentrandoci sui compiti, i cosiddetti task, perché i task sono noti e fattibili. Bisogna avere il logo, facciamolo. Appunto, questo è un task noto e fattibile. Però la verità è che questo è un po' un modo per nascondersi. La parte difficile non è necessariamente quella che costa di più. Se un compito può essere esternalizzato a un esperto che lo svolga in modo efficace, allora non è difficile, è solo costoso. Per fare un esempio, perché ci dobbiamo occupare della posta elettronica? Uno startup non deve installare un proprio server di posta elettronica, basta pagare, basta noleggiarne uno in cloud. Dovete assumere persone? Basta rivolgersi dei consulenti o al digital recruiting. Avete l'ambizione di diventare un editore? E quindi un editore cosa fa? È uno che stampa libri o riviste? Ma semplice, la stampa, la composizione, il copywriting, l'editing, la parte legale, tutto il resto, i giornalisti non sono difficili. C'è un sacco di giornalisti in giro che potrebbero essere interessati a lavorare per voi. Ci sono persone capaci e desiderose di farlo per voi, pagando si intende, ma ancora una volta non è quello che fa la differenza.
Ok, gli esempi sono molto chiari e ci aiutano a capire meglio il punto. Però resta una domanda. In tutto questo, qual è la parte difficile?
La parte difficile, la parte decisiva è quella del cliente. E qui torniamo al tema delle domande chiavi, che peraltro abbiamo in parte affrontato in un precedente episodio di CEO Advisor. La domanda più difficile, quella chiave, è: voi con la vostra nuova azienda, con la vostra startup innovativa oppure no, saprete trovare abbastanza clienti che vi sceglieranno, che saranno in grado di pagare un prezzo equo? Equo per voi, equo per loro, e che saranno disponibili a referenziarvi? Questo è il punto davvero forte. Solo se i clienti portano clienti profittevoli, appunto quei clienti aggiuntivi generano profitto, allora avete un progetto utile. In realtà tutti i clienti vogliono qualcosa che li aiuti a raggiungere i loro obiettivi. È difficile dimostrare a un cliente, meglio, voi non avete clienti perché siete una startup, a un potenziale cliente che si sbaglia. È difficile convincerli a volere qualcosa che non vogliono. L'opportunità sta invece nel capire e nell'aiutarli a ottenere ciò che desiderano, magari in modo innovativo se siete una startup innovativa. A volte è utile chiedere ai vostri clienti cosa vogliono, a volte invece è meglio scoprire i loro desideri e suggerire loro come potrebbero, tramite i vostri prodotti o servizi, ottenerli. Insomma, non dobbiamo chiedere loro cose che non sanno, dobbiamo ispirarli noi con le cose che abbiamo da offrire, ma il focus, l'attenzione è sempre sul cliente.
Ok, ma se capisco bene, è fondamentale attivare anche un effetto network.
Assolutamente sì. uno potrebbe mettersi a discutere tra i clienti profittevoli e non profittevoli. Supponiamo che per un cliente io faccia un euro di profitto e acquisire un nuovo cliente mi costa 1,10 euro. Allora come facciamo? È una perdita, è un bagno di sangue, come si dice. Sì e no, perché magari questi clienti ci portano altri clienti. E qui il tema dell'effetto network che appunto tu hai citato. Una volta che sono diventati clienti, noi dovremo fare in modo che lo raccontano al loro network. Non necessariamente a tutti, basta che ne parlino le persone che si fidano di loro. Di fatto noi dobbiamo puntare a un mercato di influencer, no, non di influencer alla Ferragni del caso, strapagata, che va benissimo evidentemente, ma non tutti se la possono permettere. Noi dobbiamo puntare ai cosiddetti micro influencer, agli influencer spontanei. Perché dovrebbero farlo? Perché un mio cliente dovrebbe diventare un mio influencer? Cosa gliene viene in tasca? Assolutamente niente. Non lo faranno per voi, non vi devono nulla. Lo faranno perché raccontare la storia che vi riguarda ne aumenta lo status nei confronti dei loro interlocutori. Insomma, la connessione con loro network darà loro qualche altra forma di soddisfazione. Non è importante, magari mi sono trovato bene da quella pizzeria o da quel gelataio e ho piacere di dirlo a un mio amico durante una conversazione amichevole che magari faccio in una diversa pizzeria. È certo che però quella pizzeria là è molto meglio di questa. E io quindi farò un po' il bullo, farò vedere al mio amico che la mia pizzeria è meglio della sua e di fatto avrò generato business per quella pizzeria, e lo farò perché interessa a me e non perché quella pizzeria che sto referenziando mi ha dato dei soldi o mi ha dato qualunque forma di incentivo. Insomma, tutto questo è una forma di soddisfazione del cliente che prescinde dalla vostra azienda. Voi dovete trovare solo il modo di facilitare il fenomeno attraverso delle reference, attraverso TripAdvisor, un modo anche di dare delle reference, attraverso qualunque strumento che volete. Insomma, dovete fare in modo che i clienti vi scoprano, ma vi scoprano soprattutto tramite questo tema del micro-influencing, tramite la referenza spontanea, veritiera, solidale dei vostri attuali clienti.
Perfetto, Primo. Grazie come sempre per questi tuoi suggerimenti. Desideri aggiungere qualcos'altro prima di passare ai saluti?
Sì, io vi aspetto ovviamente su Radio IT, sul podcast del CEO Advisor, su primobonacina.com/articoli, dove potrete trovare questa e altre riflessioni, e anche sulla mia newsletter settimanale LinkedIn, primobonacina.com/news.
Molto bene, e allora salutiamo Primo, qui diamo appuntamento a breve su Radio Key.
Radio IT.